All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Questo incontro si chiama Moda Insostenibile, prodotto, filiere, persone, sguardi sulla seconda industria più insostenibile al mondo, come lavora e la possibilità del second hand. E quindi quello che cerchiamo di fare in questo incontro è un po' raccontare vari passaggi, vari pezzi che compongono l'industria della moda, e lo faccio con le mie compagne di viaggio. In ordine parto da Deborah Lucchetti, che è qui in rappresentanza di campagna Abiti Puliti. Ciao Deborah e grazie.
Ciao a tutte, grazie a voi.
Laura Di Fluri, Omana People to People.
Ciao. Ciao a
tutti. E Stefania Prestopino dell'associazione Uniche Unite.
Ciao.
Ciao a te Stefania e grazie ovviamente a tutte voi di essere qui. E tre realtà che racconteranno questa sera e ci parleranno un po', ci faranno appunto vedere alcuni punti dell'industria della moda che sono tra loro legati, e mi piace sempre utilizzare il termine intersezionali tra loro, con logiche, scopi, modalità diverse. Prima un po' uno sguardo, diciamo, proprio nell'industria del tessile, sul come funziona dal punto di vista anche proprio di industriale, logistico, giuridico, come lavora. E allora darei la parola per prima a Deborah Lucchetti della campagna Abiti Puliti per spiegare appunto un po' intanto che cos'è Clean Clothes Campaign e la vostra mission.
Grazie, ciao a tutti e a tutte. Che cos'è Clean Clothes Campaign? Noi siamo una campagna che è nata circa alla fine degli anni 90, quindi abbiamo una certa età ormai. Una campagna di donne che si è riunita per parlare di donne e per dare forza a delle vertenze che all'epoca erano assolutamente lontanissime, inascoltate, direi del tutto sconosciute. Oggi siamo in una situazione completamente diversa. Per oggi la campagna Abiti Puliti, o Clean Clothes Campaign, appunto, è un network internazionale, globale, fatto di tante organizzazioni, più di 230, poi i numeri sono sempre un po' ballerini. Siamo un'organizzazione mista, siamo fatti sia di ONG, quindi della cosiddetta società civile impegnata, ma anche di tanti sindacati. E lavoriamo naturalmente in diverse regioni del pianeta, del mondo, dove principalmente ovviamente è stata ricollocata e si ricolloca continuamente la produzione tessile, abbigliamento, calzature. Tecnicamente si chiama settore TAC, perché quando parliamo di moda intendiamo un settore molto complesso, fatto di tante fasi produttive, proprio di processo produttivo, ma anche di tanti tipi di prodotti, di merceologie diverse, no? Però tutti questi prodotti fanno parte della moda, quindi tessile, abbigliamento e calzature. È un settore estremamente importante, l'hai detto prima, è un settore estremamente femminilizzato, specialmente in acute fasi del processo produttivo, tipicamente quelle del confezionamento e degli assemblaggi. Noi come campagna siamo specializzate sulla parte del confezionamento, quindi la parte in cui sostanzialmente tutti gli input produttivi arrivano a un certo punto e vengono appunto confezionati, assemblati da chi? Da milioni di donne che nel mondo cuciono ancora oggi i nostri vestiti esattamente come si faceva un secolo fa, più o meno. Quindi le fabbriche del mondo sono oggi concentrate in alcuni paesi, in particolare asiatici, ma hanno, come dire, delle succursali significative ancora oggi in molti paesi dell'Europa. L'Italia è uno di questi, che è rimasto, nonostante i processi delocalizzativi che hanno interessato l'intero pianeta negli ultimi 40 anni, è rimasto comunque, lo sappiamo bene, un paese molto importante, molto rilevante dal punto di vista manifatturiero. Quando pensiamo alla moda, noi pensiamo magari alle passerelle, ai vestiti, al prodotto finito, ma la moda vuol dire parlare di agricoltura, vuol dire partire dalla coltivazione delle materie prime e vuol dire arrivare fino ai rifiuti, cioè vuol dire parlare anche di che fine fa la moda, usa e getta, che di fatto è un altro modo per parlare di fast fashion. Poi alla fine fast fashion è moda, usa e getta.
Arriviamo per questo a parlare della filiera, e quindi il behind the scene della passerella è ampio, è grosso.
È molto importante avere questa visione complessiva di sistema, È molto importante pensare per esempio alla parte degli allevamenti intensivi, nessuno ci pensa mai che cosa vuol dire parlare di pelletteria, cosa vuol dire parlare di calzature, no? Noi abbiamo fatto un tempo fa, tanto consiglio vivamente di leggerla per chi ne avesse voglia, una ricerca proprio sulle concerie, no? E le concerie sono una delle parti di questa fil super articolata che però si nutre di tutto, di pellami naturalmente che arrivano da allevamenti intensivi, per esempio dal Brasile o da diversi altri paesi che sono particolarmente significativi da questo punto di vista. Quindi la moda è anche un modo per leggere il mondo, per leggere i territori, per leggere l'economia, che di fatto nella sua visione, diciamo così, capitalistica e funzionalista ha assegnato al pianeta, alle sue zone, ai suoi territori delle funzioni molto precise produttive. Quindi nella moda ci sono parti del mondo che sono destinate a produrre le materie prime, parti del mondo che sono destinate a produrre manodopera a basso costo per lavorare quelle materie prime, parti del mondo, paesi che sono specializzati in alcuni settori, per esempio le calzature sportive, altre parti che producono solo calzature in pelle, altri che producono solo abbigliamento e quindi tutta la parte di tessuto, no? E poi naturalmente tutta la parte della, diciamo, logistica, no? Perché poi tutto questo va prodotto, va confezionato, poi va consegnato, distribuito, venduto, no? Producendo sempre lauti profitti per alcuni, pochi, le oligarchie che governano l'industria della moda. E sulla parte logistica ci sono anche tantissimi problemi di carattere ambientale e sociale, e la logistica in particolare è molto rilevante per il nostro mondo, no? Quando parliamo di nord globale, la logistica in questo momento è tutta lì. Perché poi il problema di fondo è spostare queste merci, questi prodotti, prodotti nel sud globale o nell'est Europa e portarli direttamente a casa nostra, sia tramite la logistica anche uno a uno, no? Che ci porta a casa il prodotto che abbiamo ordinato con l'e-commerce, sia invece la logistica distributiva che invece serve tutta la parte di retail, che sono poi i negozi che popolano le strade del commercio.
Una filiera permeante così tanto che poi si traduce in società di fatto, e quindi la gestione dei tanti piccoli pezzi, di come andrebbero gestiti, e appunto quindi perché all'interno di questa filiera così gigantesca, erga omnes, che attraversa, riguarda veramente tutti, anche all'interno di questo settore si può parlare ovviamente di caporalato, e perché non è una problematica specifica. Forse hai già ovviamente in parte risposto, però mi piacerebbe tu potessi anche in qualche modo darci degli esempi, e poi anche come Campagna Abiti Puliti interviene in merito a questo, all'interno della sistematicità della problematica.
Ma allora, intanto voglio ricordare il tema del caporalato nella moda. Forse siamo stati i primi a denunciarlo. E il primo rapporto che abbiamo fatto almeno in Italia era nel 2016 e riguardava le filiere di tre grandi brand, Prada, Geox e Tod's. E quindi abbiamo fatto queste analisi molto interessanti, e per la prima volta noi stessi sentimmo parlare di caporalato nella moda. Siamo tutti abituati a pensare a caporalato nell'agricoltura, poi a un certo punto cominciamo a raccogliere queste interviste in Puglia e viene fuori questa parola magica, questo problema.
E sappiamo che soprattutto in Italia, quando si associano parole un po' scomode, no? A significati, quando inizia ad assumere un significato e ad essere condiviso, fa sempre un po' effetto.
Esatto, quindi. Esatto. Ebbene, quella parola poi è diventata una parola ricorrente, no? E voglio dire, tra l'altro siamo qui, proprio qui oggi a Milano, dove sappiamo benissimo che cosa la Procura ha fatto emergere negli ultimi mesi, no? A proposito di caporalato nel lusso. E quindi vengo alla risposta di fondo, cioè il caporalato, cioè lo sfruttamento strutturale endemico di manodopera in stato di vulnerabilità, con situazioni drammatiche che ci raccontano di lavoratori e lavoratrici che vivono nelle aziende in cui lavorano, che vivono in situazioni spesso anche senza permessi di soggiorno, quindi anche in situazioni di clandestinità, che guadagnano qualche euro all'ora, che vivono in situazioni di non sicurezza e di sfruttamento totale. Sono una situazione strutturale del sistema, e sono una situazione strutturale che riguarda tutta l'industria della moda, e quindi lo dico chiaramente, in particolare anche il lusso, no? Quella cosa che mi pare interessante anche da sottolineare, anche per sfatare questo mito, no? Che la fast fashion è una cosa brutta e cattiva perché si producono cose che costano poco e che quindi necessariamente comprimono i costi e quindi sfruttano le persone che li producono. Questa stessa situazione in realtà uno non si aspetta che sia riscontrabile anche nel mondo del lusso, dove un prodotto, leggevo, se leggete i documenti della Procura di Milano, un prodotto commissionato da Valentino, l'ultimo ad essere stati denunciati, no? Ad essere pensate, le ultime indagini ci parlano appunto di caporalato anche lì, i prodotti, le borse di Valentino che costano qualche centinaia di euro, io non lo so,
qualche
esatto,
migliaia.
Anche qualche migliaia, vengono comprate a prezzi tra i 35 e i 75 euro dal fornitore, dal subfornitore cinese, uno dei tanti opifici che lavora nell'Interland milanese. Ecco, quindi è tutto, io riassumerei tutto qui il concetto, nella catena del valore, cioè nella differenza che c'è tra i profitti che vengono prodotti nel lusso in particolare da appunto imprese che lucrano su prodotti che poi vengono venduti come alta gamma a prezzi altissimi, e i costi che vengono continuamente compressi grazie alle catene di subforniture e gli appalti a cascata che vengono utilizzati. Perché? Perché le aziende danno degli ordini, danno delle committenze a dei fornitori che non sono in grado, che non hanno la capacità produttiva di produrre quegli ordini. E questo è chiaro, si sa già, perché se io do un ordine a un produttore, a un fornitore che ha 15 dipendenti per fare 4.000 borse, io certo, so già che quel fornitore si rivolgerà a qualche subfornitore per produrre quel prodotto in quella scala di misura a quel prezzo, che è un prezzo che so già all'inizio che comprime i costi e i diritti. Noi abbiamo fatto un rapporto di ricerca molto interessante che vi consiglio di leggere, anche questo, per il quale abbiamo intervistato diversi imprenditori italiani, e tutti dicevano la stessa cosa: noi non possiamo sopravvivere in un'industria fatta di piccole e medie imprese in cui siamo pagati alla fame, siamo pagati qualcosa tra i 35 e i 40 centesimi di euro al minuto. E alla mia domanda, quanto vi servirebbe per sopravvivere, per pagare correttamente il lavoro e precare i contratti collettivi? La risposta è stata almeno il doppio. Ecco, tutto è qua, tutto sta qui.
Che comunque, se la matematica non è un'opinione, sarebbe sufficiente per poter consentire comunque un profitto adeguato, giusto, alla grande, al brand, semplicemente non sfruttando i lavoratori, non al costo appunto umano che c'è, giusto?
Assolutamente, abbiamo anche fatto dei calcoli su questo. Se noi raddoppiassimo il costo del lavoro dei lavoratori che producono le cose che indossiamo, dato che il rapporto ponderato tra il costo del lavoro e il prezzo finito del prodotto è un rapporto infinitesimale, noi avremmo di fatto un prezzo finale verso il consumatore che aumenterebbe di pochissimo, quasi di nulla. E in realtà, per dirla tutta, se parliamo di filiere del lusso, basterebbe semplicemente distribuire diversamente il valore, cioè ridurre un po' i profitti dei grandi marchi, dei distributori, a favore di chi lavora, che attualmente nella catena del valore, fatto 100 il valore di prodotto, mette in tasca qualcosa che sta tra il 5 e il 7% del valore finale del prodotto. Quindi capite che sarebbe facilissimo, è una questione di una scelta politica.
Certo, no? Ovviamente. E Stefania Prestopino, quando parliamo di lavoro, tu sei la rappresentante di questa associazione Uniche Unite, che lascerei a te a spiegare e raccontare com'è nata.
Allora, Uniche Unite è l'associazione che è nata, è scaturita spontaneamente, direi, dalla lotta delle lavoratrici della Perla. La Perla è un'azienda, è un marchio piuttosto conosciuto a livello internazionale, io sono appunto una delle lavoratrici. L'azienda praticamente al momento è chiusa, noi stiamo attraversando da 2 anni una vertenza molto complicata, molto lunga. Molto in sintesi, diciamo che l'azienda è stata acquisita da un fondo speculativo nel 2018 che in maniera abbastanza scientifica ha deciso di affondare sostanzialmente questo marchio, un marchio che avrebbe compiuto 70 anni lo scorso anno, e un prodotto che non ha mai smesso di essere desiderato, acquistato, nonostante il costo molto elevato. E devo dire che in questo caso i costi elevati ci sono tanti, cioè un notevole moltiplicatore, devo dire, perché rispetto al prezzo finale sicuramente c'è un grosso profitto, però effettivamente si trattava di un prodotto artigianale di grandissimo pregio. Quindi si parla di lavoratrici che sono comunque altamente specializzate, con una manualità e
competenze specifiche,
delle competenze molto avanzate, e quindi questo speculatore sostanzialmente ha acquisito l'azienda e nel giro di pochi anni l'ha completamente svuotata. Una delle prime operazioni che ha fatto, poi abbiamo capito anche vedendo e seguendo le questioni di altre vertenze, che purtroppo è una prassi che non è isolata. Hanno smesso inizialmente di innanzitutto di investire sul rilancio dell'azienda, poi di pagare i fornitori e in ultimo hanno anche smesso di pagare gli stipendi a noi. Noi abbiamo cominciato, la nostra azienda è un'azienda che storicamente ha attraversato moltissime vertenze, per cui siamo molto allenate alla lotta, abbiamo tanti
armamentario. Siete skillate.
Esatto, come? Purtroppo sì.
Siete competenti anche in questo.
Anche in questo. È una cosa che fra l'altro è un bellissimo contrasto con il lusso del prodotto che noi facciamo. È una cosa che a me piace
effettivamente
molto,
sì.
Personalmente.
Un bel mix, un bel accostamento.
Ed è una cosa che peraltro quando noi abbiamo deciso di far uscire questa crisi, peraltro in una maniera anche lì abbastanza creativa, perché di fatto non era stata aperta nessuna procedura, però avevamo notato che comunque l'azienda stava precipitando, quindi siamo state noi a uscire, chiamando le istituzioni, a uscire in strada con i nostri bidoni, con i nostri striscioni e insomma qua vi parlo di fine 2023. In questa situazione che davvero adesso è veramente lunga e complessa, cerco di riassumervi molto velocemente, che cosa è successo? Praticamente considerate un'azienda tutta di donne, allora partivamo negli anni 80 che l'azienda era un'azienda di 1800 dipendenti su diverse divisioni, siamo arrivate all'inizio di questa vertenza in 300, poco più di 300. Questo vi dà anche un po' la misura.
Il numero di quello che è stato lo storico, il percorso.
Il percorso di ogni ristrutturazione, siamo passate da 3 fondi e tutte le volte c'è stata una moria di posti di lavoro. E nonostante questo comunque l'azienda sempre...
Aveva tenuto.
Aveva tenuto, ma in tutte e tre le situazioni eravamo sempre alle soglie del tribunale. Per cui nonostante questo risparmio, questa ottimizzazione secondo loro sulla forza lavoro, cioè queste si sono sempre rivelate delle strategie estremamente fallimentari. E nonostante questo il prodotto continua a venire a essere richiesto. Comunque torniamo alla fine del 2023, l'azienda si spegne lentamente, e noi siamo è mesi che usciamo davanti all'azienda protestando e chiedendo anche attenzione al Ministero del Made in Italy, perché se è stato creato un Ministero del Made in Italy ci siamo dette probabilmente
vorranno valorizzare,
e invece è stato molto difficile anche lì, non dico che alla fine l'attenzione non sia arrivata, però è stata veramente, ci sono voluti mesi e mesi di sollecitazione di ogni tipo. E nel frattempo
comunque tutto per opera della volontà individuale,
allora dei sindacati singola. Presenti in azienda, senza i quali sarebbe stato impossibile chiaramente avere anche la competenza per fronteggiare questa situazione, però i sindacati sempre fiancheggiati da questa da questo gruppo di donne che
uniche
non si
era, e unite,
che sono diventate uniche e unite perché praticamente insomma fine 2023 situazione tremenda, produzione ferma, non avevamo più neanche i ferretti per fare registri, non avevamo più gli spilli perché appunto fornitori ormai avevano bloccato qualsiasi cosa, già non ci stavano pagando gli stipendi, abbiamo già sporto denuncia, per cui abbiamo già un'udienza di tribunale fissata per dicembre. Le colleghe dei reparti, io sono un'impiegata del manifatturiero sotto, non riuscivano a stare con le mani in mano e decidono di ordinare, devo confessare, su Amazon, perché dopo c'è stato un percorso di consapevolezza, però lì per lì, magliette a poco prezzo che vengono decorate con gli sfridi dei pizzi e viene riprodotto
che
questo
sono queste
simbolo,
qua, esatto. Questa che indossi tu adesso.
Questo è un simbolo che era nato in precedenza ed era già sui nostri cartelloni di protesta, era l'idea di una collega che ha fatto questo disegno molto elementare, no? E di donne che tengono per mano e all'interno di questa unione si forma questo cuore e ci sembrava un simbolo che desse veramente l'idea di questa
di sorellanza, di solidarietà,
potere, anche di una potenza che sprigionava da questa solleranza. Per cui queste si mettono a ritagliare nelle ore veramente morte e a fare le prime magliette che vengono incollate e vendute davanti al tribunale quando siamo all'interno. Magliette hanno un grande successo, l'azienda poi chiude, adesso cerco di stringere, però l'azienda chiude e noi non riusciamo a pensare dopo 20-30 anni di lavoro di ritrovarci così di punto in bianco senza fare niente, per cui continuiamo a trovarci prima a casa di una collega, poi troveremo altre soluzioni a produrre queste magliette, perché la vendita delle magliette ci serve per continuare a sostenere questa nostra lotta, per cui andare al Mimit con i pullman che costano moltissimo. Siamo arrivate anche a Bruxelles per sollecitare i parlamentari, perché è un'avvertenza internazionale, nel senso che l'azienda è stata frazionata, il marchio, la perla è depositato a Londra, per cui c'è un'avvertenza che coinvolge anche la legislazione britannica. Ci muoviamo,
insomma, è complicato, è costoso, è dispendioso, energeticamente, economicamente, da ogni punto di vista.
Però noi vediamo che questa unione, il fatto di trovarci quotidianamente tutti i giorni a fare questo lavoro, poi alcune di noi fanno cose, altre fanno altre, veniamo chiamate dappertutto, è come se lavorassimo addirittura di più, e questo ci permette sia di raccontare quello che sta succedendo, ma anche di sostenerci e anche poi di stare bene e di superare o quantomeno di fronteggiare questo momento durissimo in cui non sappiamo se torneremo in azienda oppure no.
E di portare anche avanti quella che è stata la lotta, questa battaglia negli ultimi quasi 2 anni. No?
Ormai fine... sono 2 anni, sì, noi abbiamo iniziato la prima uscita, l'abbiamo fatta nel febbraio del 23, per cui sono passati più di 2 anni in realtà.
Immagino che sia per questo che tu parli nelle varie interviste che ho letto, fai riferimento a quella che è il lusso della,
sì,
della lotta.
Il lusso della lotta, perché poi in tutta questa rete bellissima che abbiamo, che si crea ogni giorno, oggi è nato anche con voi questo collegamento che è nato con Deborah, siamo state contattate da 2 fotografe che hanno avuto su di noi una visione, per cui hanno praticamente riprodotto l'aurora del Carracci nella loro visione, dove ci sono queste donne che si tengono per mano con un'aurora davanti a loro che illumina questa fila di donne per mano, hanno fatto una serie di foto a noi che comunque, insomma, ripeto, siamo tutte donne dai 50 anni in su, per cui siamo anche dei soggetti particolari
originali.
Ed è venuta questa serie di tele bellissime dove siamo tutte una in fila all'altra, poi anche ritratti singoli, e il titolo di questa mostra, che è stata nella biblioteca più bella e centrale di Bologna, la Sala Borsa, adesso insomma si sta un po' spostando, e si chiama Sorelle d'Italia, il lusso di resistere, ed è un titolo bellissimo perché intanto ci riappropriamo di essere sorelle d'Italia in un senso
meno patriottico ma più significativo.
Brava.
Sì.
E poi il lusso di resistere, perché effettivamente ci rendiamo conto che noi questa resistenza la possiamo mettere in campo perché abbiamo un sindacato che ci rappresenta, perché abbiamo un contratto di lavoro che ci tutela, perché abbiamo avuto dopo 6 mesi senza niente degli ammortizzatori sociali, per cui effettivamente dobbiamo dire che questa lotta è un lusso, nel senso che molte colleghe che per esempio nei 6 mesi in cui siamo rimaste senza stipendio, molte hanno dovuto lasciare l'azienda per mettersi in naspi perché non avevano un sostegno.
Possibilità di potersi permettere anche la resistenza.
Esatto.
È diventato un lusso anche resistere.
Esatto, e quindi insomma... Diciamo che mentre facevamo tutte queste cose, un po' per regolamentarci, perché anche le mie colleghe sono molto esuberanti e c'era questa super produzione di magliette, abbiamo deciso di darci anche una ragione sociale, un'associazione, in modo anche da poter stavamo facendo un'attività di associazione, perché stavamo anche uscendo dalla nostra vertenza.
Vorrei passare invece la parola adesso a Laura Di Fluri di Umana People to People, perché la logica di questo, di questi sguardi, di queste parti dell'industria della moda e tessile è proprio quella: raccontare come funziona, quali sono le varie parti che la compongono e le criticità. Raccontare anche però delle storie belle, secondo me la vostra ne è una. E poi però anche un po', no? Dare quel tono, io lo dico sempre, di mezzo pienismo, perché cerco sempre di guardare un po' il bicchiere mezzo pieno, e quindi raccontare anche una realtà che è un'alternativa valida a quella che è l'industria tessile, che è invece il settore del second hand.
È un settore davvero poco conosciuto e appunto adesso abbiamo parlato dell'enorme impatto sociale e ambientale che ha il settore della moda, quindi nel momento in cui questi abiti vengono prodotti è fondamentale utilizzarli il più a lungo possibile. Umana People to People Italia nasce più di 25 anni fa in Italia con l'obiettivo di, attraverso una filiera trasparente e circolare, generare valore economico a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale della federazione di cui è parte. Un processo circolare nel settore appunto del tessile post consumo, quindi abiti usati, abiti di cui le persone si disfano perché non ne hanno più bisogno, perché non vanno più bene per varie ragioni, ma che sono ancora un'enorme risorsa da utilizzare e valorizzare al massimo. Oggi siamo più di 350 persone che in Italia lavorano per questa appunto organizzazione, gestiamo oltre 5.800 punti di raccolta in varie regioni d'Italia e gestiamo 6 impianti di stoccaggio, oltre a un impianto semiautomatico di selezione. Utilizzo questa terminologia, diciamo, del mondo dei rifiuti perché per la normativa italiana gli abiti usati, nel momento in cui vengono raccolti attraverso dei contenitori stradali, sono dei rifiuti a tutti gli effetti, paragonabili a carta, plastica, vetro e quant'altro. A noi ci piange un po' il cuore chiamarli così, però appunto la normativa è chiara in questo senso. Quindi impianti di stoccaggio e una rete, quella che ormai è una rete retail, di 18 punti vendita in Italia, che diventeranno 20 nelle prossime settimane, e parte di una rete a livello internazionale, perché Umana Italia è parte appunto di una federazione che nasce, muove i primi passi tra gli anni 70 e gli anni 80, quando sicuramente di sostenibilità ambientale, economia circolare
decisamente
non si parlava poi molto,
no.
Quindi sicuramente sono stati abbastanza dei precursori nel costruire questo modello di appunto economia circolare che generasse degli impatti sia ambientali ovviamente, ma anche sociali. E oggi è presente in 46 paesi, sono oltre 20.000 persone che lavorano per la federazione a livello internazionale e lo scorso anno, anche grazie agli abiti che sono stati raccolti, selezionati e venduti, a livello internazionale parliamo di più di 130.000 tonnellate di indumenti usati che hanno contribuito a sostenere appunto progetti di cooperazione internazionale principalmente in 4 ambiti: l'ambito dell'istruzione, della salute, dello sviluppo comunitario e dell'agricoltura. Progetti che lo scorso anno sono stati 1.800 e che hanno raggiunto 15 milioni di persone nel mondo. Risultati positivi a partire da, chiamiamolo, uno scarto.
Ci racconti un po' i vari passaggi? Io ho avuto modo di vederli dal vivo di persona, però è importante anche raccontare proprio che percorso fa l'abito.
Gli abiti appunto inseriti nei contenitori vengono portati negli impianti di stoccaggio in attesa di essere selezionati. La fase di selezione può avvenire o nell'impianto di Pregnana Milanese, alle porte di Milano, che è l'unico di Umana Italia, oppure negli impianti di Umana presenti ad esempio in Slovacchia, in Bulgaria, in Lituania, in Spagna, quindi dai nostri colleghi. Oppure presso aziende esterne al network di Umana, italiane o europee, con cui Umana collabora stabilmente da anni. E la fase di selezione è una fase estremamente delicata, perché è la fase in cui bisogna trovare il giusto percorso per ogni singolo capo. E bisogna farlo molto velocemente. Ci sono anche, insomma, dei KPI molto, molto precisi, perché partiamo da una materia prima, chiamiamola così, povera. E da questa materia prima, appunto, attraverso un processo industriale ed efficiente, dobbiamo riuscire a trarre il maggior valore possibile per sostenere i nostri progetti. E diciamo, gli output principali della fase di selezione sono 3, quindi riutilizzo, riciclo e purtroppo materiale non recuperabile che viene avviato a termovalorizzazione. La maggior parte di quello che raccogliamo fortunatamente sono abiti in buono stato e possono quindi essere riutilizzati in quanto tali. Dico per fortuna è ancora la maggior parte, seppur la qualità di quello che raccogliamo è costantemente in calo. Noi ogni anno raccogliamo sempre più abiti perché le persone acquistano sempre più capi, ma la qualità di quello che raccogliamo ovviamente
è sempre più scadente.
È in calo, perché noi siamo a valle di quello che poi le persone acquistano nel settore del nuovo. Il fattore della qualità in calo incide poi anche sulla possibilità di andare a riciclare questi abiti.
perché nel momento in cui appunto il capo non è più riutilizzabile può essere riciclato, ma se questo capo è composto da milioni di fibre diverse, con le attuali tecnologie di riciclo anche la fase di riciclo è messa a dura prova. Quindi
ricordiamo che si riciclano facilmente ovviamente le fibre pure, quindi il cotone, il lino, ciò che non è composto da mille altre parti, la maggior parte plastiche, quindi già per loro stessa natura inquinanti.
Esatto, però parliamo del riutilizzo, quindi diciamo quello che dà poi stabilità economica anche all'attività, quindi tutti quegli abiti che sono ancora in perfette condizioni per essere riutilizzati, che fine fanno? Possono essere o venduti nei nostri negozi, ad esempio in Italia, come dicevo, ne abbiamo 18 di due format, Vintage e People. Gli store Umana Vintage sono appunto degli store che commercializzano capi che hanno almeno 20 anni di storia, mentre negli store Umana People sono venduti abiti second hand, quindi usati contemporanei. Oppure quegli abiti estivi in buono stato e che rispettano precisissime caratteristiche climatiche, culturali, di tendenza locale, che noi chiamiamo Tropical Mix, vengono da noi donati ai nostri colleghi presenti ad esempio in Mozambico, in Zambia, in Malawi, dove tra l'altro ho avuto la fortuna di andare qualche anno fa. E ci tengo a sottolineare che questa categoria, a cui noi ovviamente teniamo moltissimo, deve rispettare dei precisissimi criteri di selezione. Non ci sogneremmo mai di inviare ai nostri colleghi del materiale che in loco non possa essere poi valorizzato. In loco cosa
accade? Che possa anche non essere rispettoso.
Assolutamente. O anche banalmente, non lo so, la fantasia militare.
Che dalla moda passa alla cultura.
Esatto, la fantasia militare che in Europa indossiamo senza particolari problemi.
Abbastanza.
Potete immaginare che in determinati paesi non venga poi tanto apprezzata per ovvie ragioni. E quindi sarebbe inutile inviare questo materiale in determinati paesi. E cosa accade quando arriva lì? Questo materiale viene riselezionato in maniera più dettagliata appunto dai nostri colleghi e viene venduto localmente. Quindi noi appunto lo doniamo alle Umana presenti in loco, che però poi loro lo vendono localmente o nei negozi di Umana o all'ingrosso. La vendita in loco permette di generare in primis posti di lavoro e in seconda istanza ulteriori risorse economiche rispetto a quelle generate dalla vendita in Europa per finanziare i progetti attivi localmente.
Che abbiamo detto sono nei vari settori. Agricoltura, salute.
Esatto, istruzione e sviluppo comunitario.
Invece vorrei fare un altro passaggio con Deborah, perché hai parlato giustamente anche di normativa, di ciò che regola un po' tutte le realtà legate all'industria della moda e al tessile. Direttiva appunto del 2024-1760, che io riferisco in maniera così diretta per non fare errore, che impone che l'Unione Europea ha approvato questa direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. E che è però una direttiva che, ecco, ti chiederei, Deborah, un po' di spiegarci meglio, perché che cosa significa sul dovere delle imprese alla fine della sostenibilità, e anche spiegarci un po' a che punto è, qual è il percorso di questa direttiva.
Grazie, intanto faccio un piccolo passo indietro storico, perché questa direttiva è stata votata il 24 aprile dell'anno scorso, esattamente 11 anni dopo il crollo della Rana Plaza. Io dico sempre che questa cosa non è casuale, non
Rana
è
Plaza,
Rana Plaza non è affatto casuale, perché appunto noi tra l'altro abbiamo seguito questa campagna, questo disastro industriale più grave nella storia del tessile dall'inizio, dal minuto dopo in cui è collassato il palazzo di 8 piani e ha ucciso più di 1100 lavoratrici e ha lasciato inabili per sempre quasi 2000 persone tra uomini e donne. Qual era il problema allora? Non era il primo caso a cui noi assistevamo di collassi, di incendi gravissimi nell'industria tessile, in particolare in quella del Bangladesh, che ha delle caratteristiche particolari, e la situazione in cui ci trovavamo ad operare era una situazione di, sostanzialmente avevamo tutte le armi spuntate, no? Potevamo fare riferimento, all'epoca erano molto in voga, molto più di adesso, come strumento, diciamo così, reputazionale per le imprese, i famosi codici di condotta. Erano stati inventati alla fine degli anni 90 dalle imprese, sotto pressione anche nostra, che avevano cominciato a delocalizzare per rassicurare i consumatori sul fatto che quei prodotti provenivano da filiere sane, diciamo. Però non c'era fino all'anno scorso, diciamo, un vuoto normativo internazionale, per cui di fatto vigeva la totale impunità dei grandi marchi internazionali. Io voglio ricordare che nel caso della Rana Plaza noi scoprimmo letteralmente 32 marchi che producevano in quelle 5 fabbriche tessili che sono collassate in quel crollo drammatico. E, però non c'era possibilità di fare che cosa? Di chiamare sul banco degli imputati i brand committenti, che diciamo noi da sempre, e oggi però dice anche la legge, sono corresponsabili di quello che succede nei fornitori, presso i loro fornitori che producono per loro. Ora, in questi 11 anni sono successe tante cose e fondamentalmente si sono sviluppati due linee di azione in cui devo dire noi come campagna Clean Clothes Campaign abbiamo avuto un ruolo fondamentale. La prima linea di azione per rendere i brand responsabili di quello che contribuiscono a fare, cioè attraverso le loro economie, è stata la inaugurazione di contratti, diciamo, di filiera vincolanti che sono nati grazie al nostro lavoro, che oggi di fatto sono replicabili in altri paesi e che attraverso quindi gli accordi privati tra sindacati e parti sociali producono dei regimi, dei meccanismi vincolanti che obbligano le imprese a fare alcune cose. E non mi dilungo su questo, perché questo di fatto è il meccanismo che ha portato il Bangladesh, adesso anche il Pakistan, e prossimamente ci saranno altri paesi che stiamo attualmente studiando, che beneficeranno di questi meccanismi, di questi accordi, diciamo appunto, internazionali, che hanno letteralmente, posso dire, cambiato 11 anni dopo il volto dal punto di vista, sottolineo, solo della sicurezza degli edifici, perché quando parliamo della Plaza parliamo di un caso in cui il problema grosso era la sicurezza dell'edificio. Da quel punto di vista le aziende sono radicalmente cambiate in quel paese, perché grazie a quell'accordo vincolante che ha previsto la costruzione di un pool di ingegneri altamente specializzati, che ha avviato delle ispezioni realmente indipendenti, cofinanziate dai brand committee, finalmente si sono messe in regola migliaia di fabbriche in quel paese.
Bellissimo. E siamo solo all'inizio.
E siamo all'inizio della
almeno la struttura.
Della storia. Però qual è il problema? Che questi accordi riguardavano un solo paese e un solo settore, un solo tema, quello della sicurezza degli edifici, e tutto il resto, e i salari, e gli altri paesi, le altre parti della
filiera. Manutenzione delle tecnologie, delle macchine, che
tutto.
Anche lì sicurezza.
E allora, insieme con il Rana Plaza, diciamo, con quel fatto gravissimo che aveva scosso le coscienze, e anche è stato un po' un punto di non ritorno anche nel mondo della moda, no? Che ha fatto, come dire, che ha avviato anche dei processi, dei meccanismi da cui è stato difficile tornare indietro, per fortuna, è nato a un certo punto anche, grazie alle nostre pressioni anche verso i legislatori, l'idea finalmente di adottare una legge vincolante, che poi è diventata questa direttiva di cui tu parlavi, votata l'anno scorso, e che ha seguito tutto quindi un processo molto lungo, come tutte le direttive, e che quindi ha seguito un processo lungo, articolato, di discussione, di confronto e anche di compromesso, come tutti i processi legislativi, no? Che quindi quando vengono poi prodotti, vengono approvati, poi sono risultato di questi lunghi e articolati processi di consultazione, che vuole anche dire che naturalmente le varie parti in gioco, noi compresi, si accontentano a un certo punto di un risultato che appunto poteva essere dal nostro punto migliore, ma che costituiva un ottimo punto di partenza. Che cosa dice questa direttiva in soldoni? Questa direttiva stabilisce un nesso di responsabilità delle imprese committenti verso i loro fornitori di tutta la filiera produttiva, e sostanzialmente obbliga le imprese a occuparsi della loro filiera. Occuparsi vuol dire identificare i problemi che ci sono, i rischi per l'ambiente, per le persone, vuol dire prevenirli, quindi adottare delle politiche di impresa appunto atte a evitare che succedono i problemi, i disastri,
certo, che eccetera. Ci siano incidenti.
E poi vuole dire anche, nel caso in cui qualcosa accade, mitigare, no? E rimediare ai problemi che sono stati causati. E quindi qui entriamo nella grande
corresponsabilità.
Vuole anche dire l'accesso alla giustizia, il famoso tema del se un lavoratore o una lavoratrice in Pakistan, in Tunisia o da qualunque parte del mondo subisce un danno in fabbrica causato o concausato dall'azienda committente, perché produce per quell'azienda che sta dall'altra parte del mondo, chi la risarcisce?
Negligente in materia di sicurezza.
A chi si rivolge? Ecco, e chi è il responsabile di quel problema? È solo il datore di lavoro che gli fa la busta paga, o è anche l'impresa committente che determina le condizioni a cui quel fornitore produce? Ecco, questo dice questa direttiva. Ci sono degli obblighi, ci sono delle sanzioni e delle responsabilità. È una direttiva molto importante, ci sono dei limiti in questa direttiva, ma la cosa più grave, che dico adesso in qualche secondo, è che questa direttiva, appena partorita, appena vista la luce, è stata messa in discussione.
Quindi, già ostacolata.
E quindi il nuovo assetto europeo, con la nuova Commissione europea, a gennaio di quest'anno ha appunto pubblicato un pacchetto che si chiama Omnibus, che si chiama pacchetto semplificazione, in realtà intende come dire, riavviare un processo di deregolamentazione che di fatto fa tornare indietro la lancetta dell'orologio a 10 anni fa, anche forse di più, perché di fatto minaccia gli elementi costitutivi di questa direttiva che la rendono efficace. Ce ne sono diversi punti, no, che sono in discussione, che vogliono cancellare o modificare. Ne cito solo due. Il punto più importante dal mio punto di vista è lo scopo, l'applicazione della direttiva, che dice sostanzialmente, prima parlavamo di una direttiva che applicava tutta la filiera produttiva, quindi tutti i fornitori e subfornitori del committente. Adesso invece parliamo di una direttiva che si ferma ai fornitori diretti. E quindi torniamo
quindi
a una situazione,
la parte.
Quindi lasciamo fuori tutte le imprese, quelle famose imprese del subappalto, quelle in cui poi si trova il caporalato, i lavoratori immigrati, i lavoratori in maggior stato di vulnerabilità, che la Procura di Milano ha fatto emergere con le sue indagini, che uscirebbero completamente dallo scopo di applicabilità di questa direttiva. Questo è un danno gravissimo che neutralizza questo strumento.
Un rischio enorme.
Assolutamente. E l'altro punto, c'è un punto che riguarda il coinvolgimento della società civile, che è stata completamente esclusa dagli stakeholder privilegiati, che devono essere invece consultati per attuare dei piani di dovuta diligenza efficaci, altra cosa grave, perché è fondamentale il coinvolgimento delle ONG come la nostra, no? Nella valutazione dei rischi e anche nella valutazione degli indicatori, no? Per valutare questi rischi sulla filiera. L'altro punto che cito è la questione del regime di responsabilità civile. Questa direttiva prevedeva un'armonizzazione di questi regimi. Immaginate tutti i paesi in Europa, siamo 27 paesi, ognuno ha i suoi regimi di responsabilità civile. Io ricordo un caso che noi abbiamo, come tantissimi casi, importantissimo, che riguardava un'impresa che esplose in Pakistan, uccidendo quasi 300 lavoratori. Ebbene, questa impresa lavorava per un marchio tedesco, ma era stata certificata da una società italiana che si chiama Rina, che peraltro è molto famosa. Io sono di Genova, peraltro ha sede anche a Genova. Ebbene, il problema fondamentale di quel caso, ma di tutti i casi che noi abbiamo sempre trattato, è che le vittime di quella tragedia, i familiari di quelle vittime, non sapevano come ottenere giustizia e non potevano naturalmente chiedere giustizia nei tribunali europei, dove avevano sede le imprese committenti responsabili di quel danno. Certo. Ora, in questa situazione, con questo omnibus, questo pacchetto, si vuole chiaramente tornare indietro, eliminare questa armonizzazione, quindi tornare a una situazione in cui ci sono tanti regimi diversi, con grandi difficoltà anche dal punto di vista della certezza del diritto per le imprese, che a quel punto, no, dipende dal paese in cui sono collocate, ma anche rispetto all'applicabilità della legge.
Per i lavoratori anche,
sì,
ovviamente.
Perché l'altra cosa importante della direttiva è che prevedeva che la legge applicabile, c'era, diciamo così, un'obbligatorietà di utilizzare la legge del paese, dell'impresa committente, no? Che è molto vantaggiosa per la vittima che vive in Pakistan piuttosto che in Bangladesh. Adesso la cancellazione di questa obbligatorietà, diciamo, permette, consente di tornare a dove eravamo prima, cioè al fatto che probabilmente il legislatore sceglierà di andare a utilizzare la legge del paese ospitante, quindi il paese dove è avvenuto il danno. E si tratta normalmente di paesi dove anche le possibilità
garanzia
di giustizia, sì, sono anche molto diverse rispetto a quello che ci potrebbe, o di risarcimento per esempio, molto diverse da quelle che si, certo, incontrerebbero in Italia o in Francia o in Germania.
Certo.
Quindi l'omnibus è un tentativo molto chiaro di sostanzialmente buttare via un percorso molto lungo, molto importante, che noi stessi appunto riteniamo avesse già dei piccoli difetti naturalmente, ma che era un ottimo punto di partenza per ristabilire un principio fondamentale, e cioè che i brand committenti sono corresponsabili pienamente del destino dei lavoratori e lavoratrici che producono i loro vestiti.
In questo senso, Campagna Abiti Puliti che cosa sta facendo e quindi quali sono le vostre prossime mosse, come state agendo?
Ma noi, allora, noi seguiamo questo dossier insieme a tante organizzazioni a livello europeo da quando è nato, e continuiamo a farlo, lo facciamo in Europa e lo facciamo anche in Italia, sia come Campagna Abiti Puliti, sia come organizzazione all'interno di un'altra campagna che si chiama Impresa 2030, che segue questo dossier in particolare. Quello che faremo è fare il possibile perché tutto questo non avvenga, che quindi tutto questo tentativo in qualche maniera venga in qualche maniera bloccato, neutralizzato. Proprio ieri abbiamo pubblicato un nuovo posizionamento che esprime le critiche rispetto alla proposta uscita a gennaio al pacchetto Omnibus e propone delle contromisure per tornare a una direttiva che possa ritenersi efficace. Faremo il possibile, quindi faremo attività di lobby, faremo attività di sensibilizzazione pubblica. Sicuramente, come dire, il momento è molto complesso, sicuramente l'aria che tira a livello europeo non tira a nostro favore,
non è vantaggiosa.
Sicuramente il disegno del nuovo Parlamento, ma anche della nuova Commissione, eccetera, è quello di investire maggiormente in altri dossier più importanti. Pensiamo al riarmo, pensiamo alla riconversione, che anziché andare verso la riconversione ecologica e verso la transizione verde, che pure con limiti avevamo tanto auspicato, sta guardando tutt'altro, invece una riconversione verso l'industria bellica, che sicuramente ha poco interesse verso il tema, certo, dei diritti umani. Quindi il momento è molto ostile dal punto di vista politico. Io non so sinceramente che quanto riusciremo tutti insieme, le varie organizzazioni della società civile, i sindacati che sono in prima linea con noi in questa partita, però faremo tutto ciò che potremo fino all'ultimo, no, per evitare questo disastro.
Come sempre. Ovviamente l'invito è a sostenere e a seguire campagna Abiti Puliti. Come si guarda alla moda con occhio patinato, tutto ciò che è passerelle e sbrilluccichi, al second hand si guarda appunto un po' con l'occhio la sorella sfigata della moda, la modella quella vestita male. Perché? E soprattutto, più che perché, ecco i dati, quante persone quante persone comprano second hand?
Sì, allora da questa ricerca Ipsos che è stata fatta lo scorso anno emerge che una persona su due in Italia non ha mai comprato usato, che se vogliamo leggerla da una parte è un buon punto, perché se penso a quando abbiamo aperto il nostro primo store a Milano nel 2006, comprare vintage, comprare second hand non era così cool.
No, non era figo.
E quindi avevamo un pubblico molto di nicchia. Oggi siamo sicuramente ad un altro, abbiamo fatto dei passi avanti. Se guardo anche a livello internazionale, ogni anno oltre 30 milioni di persone acquistano o al dettaglio o all'ingrosso grazie alla rete internazionale di
Humana.
Il
problema sono gli 8 miliardi 900 quanti miliardi? Ecco.
Esatto, perché tra l'altro comprare usato vuol dire, cioè dare la possibilità alle persone di acquistare usato a prezzi ovviamente democratici e accessibili, permette alle persone di comprare abiti di qualità, responsabili ovviamente sia dal punto di vista ambientale e poter generare poi anche degli impatti sociali positivi. E
banalmente perché non crei altro rifiuto,
esatto,
già se non fosse per questo.
Esatto. E quindi il settore del second hand è un settore globale, come globale è il settore della moda, diciamo del nuovo, analogamente lo è per il second hand. A dispetto di quello che si sta cercando di fare, nel senso, noi vediamo moltissime immagini di queste discariche a cielo aperto in Ghana, in Cile, piene di abiti usati. E nella narrazione però cos'è accaduto? Che si sta spostando il focus del problema dal problema della sovrapproduzione, che è il problema per cui queste discariche sono piene di abiti, al problema dell'esportazione degli abiti usati. Allora, se ci sono delle filiere, cioè se ci sono degli illeciti in termini di traffico illecito di rifiuti internazionali, sono degli illeciti che vanno denunciati e vanno fermati, ovviamente. Questo però non vuol dire fermare un intero settore con appunto un comparto internazionale che funziona, di filiere trasparenti e tracciate che esportano materiale che possa che ha del valore localmente, quindi non che esporta dei rifiuti. Però ovviamente si fa di tutto l'erba un fascio e si sta cercando di limitare in molti luoghi l'esportazione di abiti usati. Cosa accade se limitiamo l'esportazione di abiti usati in determinati paesi? Che lasciamo ulteriori quote di mercato a fast fashion e ultra fast fashion, perché in paesi ad esempio, appunto penso al Mozambico, al Malawi, insomma in Africa, dove il settore del second hand è estremamente capillare ed estremamente la maggior parte delle persone acquista second hand per ragioni economiche ovviamente, siamo un player che dà fastidio,
certo,
al fast fashion, siamo un ostacolo all'esplodere anche in questi luoghi di fast fashion e ultra fast fashion, tra l'altro di una qualità ancora più bassa del materiale che arriva qui da noi, quindi cioè, sarebbe davvero un problema, e sarebbe un problema anche in termini di impatto lavorativo, perché sono migliaia le persone che lavorano in questo settore a livello internazionale. Se guardiamo a livello europeo, sono oltre 150.000 le persone che appunto lavorano in questo settore in Europa, e soprattutto e anche in paesi a basso reddito come appunto Bulgaria, Romania, Polonia, ed è un settore che dà lavoro diciamo, 8 lavoratrici su 10 sono donne. Infatti sono contenta che questo panel
sia tutto
rappresenti
donna.
Molto bene quello che è il settore tessile, l'industria. Come dicevi anche tu, sia nella fase produttiva ma anche nel second hand, è un settore prettamente femminile, quindi genera impatto lavorativo in Europa, genera impatto lavorativo in paesi come il Ghana, quindi non ci sono solo discariche a cielo aperto, ci sono anche molti migliaia di lavoratori che appunto lavorano in questo settore e contribuiscono in maniera importante anche al PIL di questi paesi. Quello che abbiamo cercato di fare in questi anni come organizzazione è cercare di influenzare un po' le abitudini di acquisto delle persone, e lo abbiamo fatto anche in Italia, appunto dal 2006 a oggi. Sicuramente tante cose sono cambiate, noi abbiamo cercato di, diciamo, quando siamo nati il settore era caratterizzato principalmente o da mercatini dell'usato o da boutique vintage di lusso, che sicuramente non erano per chiunque, e come spesso ci teniamo a dire, la sostenibilità deve essere qualcosa di accessibile, altrimenti rimane un esercizio di stile,
certo,
per pochi, ma non contribuisce a creare uno sviluppo sostenibile,
effettivo,
allargato. Spesso le persone non conoscono l'impatto delle loro azioni quotidiane, la sostenibilità a volte sembra qualcosa di molto alto che poi si concretizza a fatica, e invece le persone nelle loro scelte quotidiane, talvolta abbastanza semplici come comprare un paio di jeans nuovi o comprarli usato, la differenza è
fanno.
Che un capo usato impatta 70 volte meno rispetto a un capo nuovo, è una scelta molto semplice, appunto quotidiana, tanti di noi indossano oggi un paio
facile.
Di jeans, ma che appunto si può attuare e che contribuisce a costruire questo senso
importante.
Di sostenibilità che sembra astratto ma che non deve esserlo.
Cambiare un po'...
Tornando a quello che dicevi tu, appunto i pregiudizi, una persona su due in Italia però ancora oggi non acquista usato, e non lo fa principalmente per un fattore igienico. Quindi ritiene che questi capi siano sporchi, mentre invece i capi nuovi vengono prodotti in contesti salubri e davvero pulitissimi. Quindi buona norma, semplicemente quando si compra un capo nuovo, quando si compra un capo usato, si lava. Tutti quanti abbiamo delle lavatrici a casa e si può indossare. Un altro elemento interessante che è emerso appunto da questa ricerca di Ipsos è che, a parte che solo il 30% delle persone sapeva effettivamente cosa fosse la moda circolare. Adesso sembra che tutti parlano di sostenibilità, tutti parlano di circolarità, poi chiedi alle persone
what?
Insomma,
sfattiamo anche dei miti a proposito invece di cosa sono gli abiti nuovi dal punto di vista dell'impatto sulla salute umana. Noi non sappiamo invece che gli abiti che compriamo nuovi tendenzialmente contengono 8.000, tra 7.000 e 8.000 prodotti chimici, input chimici per la trasformazione del tessuto, coloranti azoici, amine, formaldeide, tutte queste cose che in un capo nuovo tra l'altro poi hanno un lento rilascio sull'epidermide, la nostra epidermide è il tessuto più esteso che noi abbiamo, l'organo più esteso che abbiamo e che assorbe continuamente queste sostanze. È gravissima questa cosa, sì. Infatti le dermatiti da contatto sono un problema emergente, deriva proprio dall'accostamento appunto di prodotti tessili alla pelle. E è un problema gravissimo questo, mentre l'abito usato questo problema non ce l'ha.
Anche qui, se volessimo un po' vedere quanto è diffusa e capillare la filiera, c'è una evidente ricaduta di salute pubblica, perché ovviamente qui potremmo andare avanti, no, all'infinito. Se ci sono domande, curiosità, mi alzo volentieri.
Ma io volevo spendere una parola sullo swap. Allora, io che non avrei mai comprato un capo usato se non perché, non so, mi arrivava dall'amica, dalla cosa, però ho sempre distribuito cose ad amiche, cioè ci siamo sempre fatti scambi, però non mi era mai capitato di pensare a uno scambio dove tu porti lì 10 vestiti, ti danno 10 token e ne puoi portare via altri 10. Ero così incuriosita da quello che avete fatto a Cascina Cuccagna che ci sono andata, però avevo un tarlo, mi vergogno anche un po' a dirlo, dicevo io porto là della roba bella perché essendo un'allergica a tantissime cose avevo solo cose, non so, di lino, di seta, tutte cose naturali, e cosa porto a casa? Cose di plastica, no? Non so, ero un po' prevenuta come tutte le persone anziane che conosco che hanno qualche prevenzione. La cosa invece mi ha sorpreso in modo eccezionale, prima di tutto perché ho portato a casa cose addirittura più belle di quelle che avevo portato io e da scegliere, se hai un po' di colpo d'occhio e un po' di gusto, così nel giro di un quarto d'ora e non star lì 30 ore a provarle. Se la prossima volta ce n'è un altro, se qualcuno non mi andava proprio bene, intanto le ho distribuite anche alle mie amiche. Cioè è stata una cosa che tutte le mie amiche mi dicono: il prossimo swap che succede, diccelo che andiamo tutte insieme. Ed è una cosa che volevo, di cui volevo darvi atto, perché onestamente entrare in un posto di usato per una persona che non è giovanile, cioè non è giovane, no? Non, ha sempre veramente paura che non sia igienico, che magari c'è la tarma, quelle cose lì.
Ma la signora ha sottolineato un aspetto fondamentale, infatti ci capita ormai spesso di organizzare questi swap party e li organizziamo proprio per questo, per diciamo sfatare questi miti, per far avvicinare le persone al mondo dell'usato giocando, partecipando a questi eventi un po' per gioco, si trovano poi a portare a casa degli abiti usati e si rendono conto che non sono poi così brutti e cattivi.
Sì, effettivamente è questa un po' la speranza e la missione finale. Deborah, nuovi appuntamenti? Ci sono upcoming news?
Ma allora, appuntamenti che posso darvi adesso: a settembre faremo la seconda giornata mondiale del salario dignitoso. Per il salario dignitoso stiamo già pensando come organizzarci, crediamo che sia giunto il tempo di dare uno spazio non solo non di celebrazione retorica, ma di istituzione di un momento di riflessione politica sul fatto che questo è un diritto universale di tutti e di tutte. E poi seguiteci, perché ci saranno altre azioni e altre mobilitazioni legate a diverse campagne che stiamo seguendo, ma che qui però non posso ancora anticipare.
Non ancora, ci sentiremo magari poi in onda, in radio, in altri spazi. Insomma, abbiamo capito che c'è ancora tanto bisogno di parlare di sostenibilità nel settore della moda. Allora io ringrazio ancora una volta Deborah Lucchetti, campagna Abiti Puliti, Laura Di Fluri, Umana People to People, e Stefania Prestopino di Uniche e Unite. Grazie mille.
Grazie.
Tutte, grazie, a tutti voi.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need. Fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Is all you need. All you need is pop. Pop, 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 pop. All you need is pop. Pop, 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 pop. Questa è Radio Pop. Oh. Dai compila rit. Dai compila rit. Dai compila il rit.
E allora se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel RID in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te.